Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Benvenute e benvenuti a Pubblica Radio Popolare. Sul sito di Radio Popolare, la pagina Trasmissioni Pubblica, trovate i podcast di tutte le puntate. Soprattutto trovate poi il modo attraverso il quale potete abbonarvi a Radio Popolare. È un atto fondamentale, importante, importantissimo, essenziale per il sostegno a questa emittente, a questa radio. Andate dunque sul sito radiopopolare.it e lì trovate tutte le istruzioni per abbonarvi, per sottoscrivere a Radio Popolare. È un contatore della crisi, un vero e proprio contatore della crisi economica di questo paese, quello che quotidianamente il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, pubblica per ricordarci da quanti giorni la produzione delle industrie italiane cala in questo paese, appunto. Siamo arrivati questa mattina a 743 giorni consecutivi, perché il dato è proprio quello, sta nella consecutività di questo calo. Sono ormai mesi che la produzione delle industrie italiane non riesce a mettere insieme un segno più. E allora partiamo da qui, da questa mattina, per cercare di capire un po' quali sono i contorni, il profilo di questa crisi economica italiana inserita in un contesto tempestoso come quello dell'Europa e senza neanche stare troppo a guardare quello mondiale. Saluto e do il benvenuto a Valeria Termini. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno dal Liguori, buongiorno agli ascoltatori.
Economista, docente all'Università di Roma 3. Allora, partivo da questo dato, quello della produzione industriale, professoressa, perché è quello che comunque ogni giorno in maniera costante ci segnala, appunto, questo andamento recessivo della produzione delle industrie italiane. Non vanno bene, non riescono a produrre, non riescono a mettere insieme un segno di più, e questo è soltanto un elemento che descrive la crisi del settore dell'economia italiana, perché poi ce ne sono altri, sono legati ad esempio alla bolletta energetica. Quindi se al contatore della crisi sommeremo il contatore energetico, la bolletta energetica che aumenta, lì avremo già due dati importanti, solidi, che descrivono questa crisi. Professoressa, vedo qua sul Sole 24 Ore di ieri, che mette, come dicevo, ogni giorno questo conto, questo countdown alla crisi delle imprese italiane, si sofferma in particolare su alcuni settori produttivi dell'industria italiana. Il settore chimico si va verso una fermata produttiva perché i prezzi dell'energia sono troppo alti e quindi la chimica in Italia non riesce a sostenere una produzione compatibile con quei prezzi dell'energia, che sono un fattore primario importante. Poi ancora un altro settore, professoressa Termini, quello del cemento. I costi annui sono in crescita di 80 milioni e per questo le imprese del settore, quelle del cemento, sono in difficoltà. E poi ci sono altri settori che il Sole 24 Ore mette in evidenza quasi come un promemoria per dirci attenzione che la crisi è una crisi profonda. Il settore della ceramica, il settore delle fonderie, quello della carta e quello del vetro. Quest'ultimo è un settore dove i dirigenti, appunto, delle associazioni di categoria mettono in evidenza soprattutto il rischio che si perda, accanto alla produzione, anche i posti di lavoro. Come siamo messi, professoressa Termini?
Non molto bene. Lei ha espresso benissimo i problemi evidenziati a 24 ore. I settori di cui ha parlato, che ha accennato, sono quelli energivori, effettivamente. E qui e qui appunto il problema,
cioè sono quelli che hanno bisogno di tanta energia per produrre.
Di tanta energia per produrre, cosiddetti energivori, appunto cemento, ceramica, carta, fonderie, vetro, cioè quelli che lei ha nominato. E ci sono due aspetti che io metterei in evidenza a questo proposito. Il primo è che sono effettivamente tutti i settori che abbiamo nominato sono al nord, quindi c'è un aspetto territoriale non banale. E poi le dirò perché. E il secondo è effettivamente il costo dell'energia in Italia crea un problema non solo alla produzione ma alle famiglie, da cui la revisione del reddito nazionale che è sceso allo 0,5%, insomma siamo vicini alla stagnazione. Ora, perché dico c'è un problema di territorio? Perché noi siamo particolarmente ricchi di fonti rinnovabili e inconsapevolmente non utilizziamo per il lungo periodo, per una visione strategica, queste fonti rinnovabili, che però sono soprattutto al sud. Nel mezzogiorno d'Italia, penso a soprattutto solare, eolico, insomma, evidentemente il mezzogiorno è più ricco di queste fonti, mentre gli energivori, la produzione è al nord e quindi dipendono maggiormente dal prezzo dei combustibili fossili. Ora, se mi consenti, io farei una premessa rispetto all'energia, che è questa: c'è un aspetto di strategia economica di lungo periodo che l'Italia deve affrontare come gli altri paesi, ma l'Italia non lo sta facendo appieno. E secondo è di tipo congiunturale, che vuol dire come facciamo fronte adesso a questi costi così alti, sia per le famiglie che per le imprese. Sono critica sull'aspetto strategico perché ci sono dei problemi non solo di oggi, insomma, nella visione strategica energetica, parlo dell'energia del paese. Allora, giustamente anche 24 ore, ma anche lei mette in evidenza il costo strabiliante in comparazione con il resto dell'Europa dell'energia elettrica in Italia.
Allora qui, professoressa, mi scusi se la interrompo, ma può valere la pena dare alcuni numeri che sono appunto contenuti in quel report di ieri del Sole 24 Ore, perché ad esempio ci dicono che a gennaio in Italia, ad esempio, i rincari dell'energia sono stati del 48% più massicci, più potenti sulla Spagna, del 40% rispetto alla Francia, del 25% rispetto alla Germania. Cioè in Italia l'energia elettrica è aumentata, è costata di più rispetto alla Spagna, rispetto alla Francia, rispetto alla Germania. Questo vuol dire che l'Italia, ad esempio, quando vende i suoi prodotti, che siano del settore chimico, del settore del cemento, quelli della ceramica o altri settori ancora, li vende con un, come dire, con uno svantaggio, esatto, un sovrapprezzo e uno svantaggio competitivo notevole. Cioè a noi le cose costano molto di più di quanto non costino ai diretti concorrenti, in riferimento appunto a Spagna, Francia e Germania, professoressa.
Per quanto riguarda l'energia, naturalmente, sì, ha assolutamente ragione, basta sintetizzarlo in un dato: che tra il 21 e il 24 lo spread, cioè il differenziale del costo dell'energia in Italia, è passato dal 16% rispetto al resto dell'Europa, in media, sono tutti valori medi, è passato dal 16% al 44% quest'anno, quindi ha assolutamente ragione a mettere in evidenza questo. Allora, qui c'è un problema da affrontare anche nel lungo periodo, che è l'organizzazione del mercato elettrico da noi, che è basato, come in molti paesi in realtà, sul cosiddetto system marginal price, cioè il prezzo unico nazionale che si forma in borsa, adesso non voglio essere troppo tecnica, sul GME, sulla borsa elettrica, è legato al gas, inevitabilmente, ovvero è connesso dipende dall'ultimo impianto ammesso in borsa. L'ultimo impianto è il più costoso, l'ultimo impianto è a gas, naturalmente non sarà il solare che costa molto meno, quindi l'ultimo impianto cosiddetto marginale che entra in borsa fa il prezzo per tutti. Naturalmente il gas in questo momento, ma da tempo, non è non è conveniente, non è, costa molto di più e diffonde il costo dell'energia elettrica in tutto il sistema dell'energia elettrica. Questo, tra l'altro, questo aspetto è alla base di due problemi di, io li chiamerei di lungo periodo, strategici. Il primo è il cosiddetto decoupling, cioè, per piacere, separiamo il prezzo del gas dal prezzo dell'energia elettrica, visto che effettivamente il valore alto, il 43%.
La sentiamo un po' male, professoressa Termini, le chiedo se può spostarsi di qualche passo per vedere se riusciamo a sentirla meglio, prego.
Così mi sento meglio?
Appena appena, proviamo.
Ah, aspetti, che non so come... quello che stavo dicendo è che, visto che noi abbiamo più del 40% di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, è essenziale che lo spread sia separato dal gas, perché il gas è molto più costoso. Quindi c'è un problema di prezzo e un problema di quantità. Il problema di prezzo, dicevo, in parte richiede il disaccoppiamento del prezzo, per esempio, delle fonti elettriche, delle fonti rinnovabili dal gas, richiede contratti di lungo periodo che stiamo iniziando a diffondere, i cosiddetti contratti per differenze nei mercati a termine, sempre del GME, e poi richiede necessariamente la diversificazione delle fonti. Qui l'Italia è molto avanti, io non capisco perché non abbiamo una strategia in questa direzione, perché lei ha dato giustamente dei prezzi del gas che sono, sono un'autocritica di per sé.
Forse, professoressa Termini, diciamo così, è che l'assenza di una politica industriale da questo punto di vista è anche la scelta di volersi accodare in qualche modo a quella che è l'onda prevalente, e oggi chi sui mercati mondiali contribuirà in maniera determinante, no, a fissare i parametri di riferimento saranno gli Stati Uniti, ancor di più con la politica dei dazi che stanno appena adesso inaugurando, ieri l'annuncio dei dazi sull'alluminio e sull'acciaio che riguarderanno un po' tutti i paesi mondiali, e quindi compresa l'Europa, e dentro l'Europa compresa anche l'Italia. Cioè siamo in un contesto, professoressa, in cui appunto l'Italia appare ancora più piccola di quella che è sempre stata, potremmo dire, in questi ultimi decenni.
Sì, in parte anche un po' mio, in realtà. Tuttavia, sì, quello che lei riferisce sui dati di Trump è drammatico. Il 25% di dazi su alluminio ovviamente ci penalizzerà in Europa, ma in Italia. Ma l'Italia adesso si sta occupando un'ennesima volta in questo nostro pendolo del nucleare. E pochi giorni fa l'accordo è nell'Ansaldo e Leonardo per una nuova compagnia per i mini reattori nucleari. Ecco, questo tipo di interventi a singhiozzo, stiamo ancora aspettando, nonostante ciò che dichiara peraltro il Ministro dell'Ambiente, stiamo ancora aspettando il decreto attuativo, non solo il decreto, il disegno di legge che consenta questo, perché veniamo da referendum che hanno negato questo. C'è già una discussione tra fissione e fusione. Comunque il progetto che ci espone il Ministro per l'Ambiente è un ritorno al nucleare da qui al 2035 con i mini reattori. Allora, in tutto questo non abbiamo la certezza normativa. L'incertezza normativa, insieme all'incertezza che lei nominava giustamente dei dazi, l'incertezza della politica economica americana, dove noi esportiamo molto, ecco, questa incertezza implica speculazione, e quindi speculazione sull'energia, quindi speculazione sui prezzi, ed è un punto molto importante per quanto riguarda, per esempio, l'attrattività degli investimenti in Italia, che sono quella parte di lungo periodo essenziale dal nostro punto di vista. Per cui va benissimo, per carità, nucleare e rinnovabili saranno certamente il cuore del futuro, ma non possiamo usare una politica industriale.
Certo, questo è l'elemento decisivo. Allora, per riassumere, professoressa Termini, perché tra poco dovrò salutare, ma per riassumere stiamo cercando di vedere con lei, con il suo aiuto determinante, alcuni tratti di quella che è la crisi dell'economia italiana. Siamo partiti dalla produzione delle industrie italiane che continua a calare incessantemente da 743 giorni, come registra il Sole 24 Ore, poi le questioni che hanno a che fare determinanti. Lei ci ricordava soprattutto per le industrie del nord legate ai rincari dell'energia che ci sono stati, che stanno ritornando, non sono ai livelli del febbraio o marzo del 2022 quando ci fu quell'esplosione dovuta al conflitto tra Russia e Ucraina, ma la ripresa dei costi dell'energia si fa sentire su tutta la filiera produttiva. Poi c'è la variabile Trump con i suoi dazi, che anche quello sarà un elemento deprimente, e il contesto europeo non sembra facilitare i compiti di nessuno, se guardiamo ad esempio al paese leader, la Germania, che si trova in profonda crisi. Allora, professoressa, vedo qua sempre dal Sole 24 Ore, lo sto citando forse troppo, ma è fonte di questioni che fanno anche discutere, che c'è un suo collega economista che si chiama Davide Tabarelli, che noi qui a Radio Popolare abbiamo sentito anche diverse volte, le sue opinioni in questo contesto. Dice: adesso che siamo in difficoltà con i prezzi dell'energia nuovamente, cioè questi costi che continuano ad aumentare, che finiranno per pesare in maniera rilevante sui bilanci delle imprese, forse dovremmo prendere coscienza, e Tabarelli dice, a livello della Commissione europea sarebbe sufficiente che la Commissione, ovviamente con enorme imbarazzo, dice Tabarelli, annunciasse che in caso eccezionale di carenza di gas per la prossima estate, difficoltà quindi ad approvvigionarsi di gas da mettere negli stock, i vincoli ambientali su alcuni combustibili potranno essere momentaneamente tolti. Qui il riferimento che fa Tabarelli, professoressa Termine, è al carbone. Quindi ci sta dicendo, se andremo un po' corti con gli approvvigionamenti di gas anche a causa dei prezzi alti, bene, si utilizzino le centrali a carbone. E a me verrebbe da dire, si faccia 10 passi indietro anche nella tutela del nostro ambiente. Ma che storia è questa? Non potendo attribuire nessun carattere di insanità, no? Nei ragionamenti a Tabarelli.
Guardi, rimaniamo, sono assolutamente d'accordo con lei, tuttavia in totale disaccordo con l'idea di utilizzare il carbone, perché si va indietro. Allora, invece noi dobbiamo andare avanti. La transizione energetica con le rinnovabili è un'opportunità. L'autoconsumo in Italia, ci sono 70 comunità energetiche rinnovabili, per esempio in Emilia-Romagna, ce ne sono qualche migliaio in Germania, è un elemento che consente la partecipazione dei cittadini locali, adesso non entro nel merito, anche una riduzione dei costi straordinari per le piccole imprese, per la, diciamo, locale. Allora, si può solo andare avanti. Le contropropongo all'ipotesi carbone, che è veramente autolesionista, fa parte di quel pendolo di cui parlavo prima, insomma. Contropropongo una visione completamente diversa. Allora, noi siamo al centro del Mediterraneo. La politica che Mattei fece nei confronti del petrolio e dei produttori del petrolio adesso può essere, la butto lì così, un piano per l'Africa. In che senso? Sia come investimenti, che le nostre imprese bravissime, molto, molto attrezzate su questo, possono fare per offrire energia elettrica offshore, non i grandi impianti che a suo tempo.
Professoressa, adesso devo veramente interromperla, cercavo di non farlo, ma facciamo veramente fatica ad ascoltarla e quindi rischiamo di perdere dei pezzi essenziali del suo ragionamento. Proviamo a vedere se qualche passo ci aiuta a sentirla meglio. Prego.
Sto spostando.
Ecco, così va meglio. Ultimo va tentativo, meglio. Certo, prego, completi pure questo suo pensiero alternativo.
L'altro aspetto, il primo aspetto è: investiamo in Africa con piccoli impianti off grid, senza rete, piccoli locali, e nello stesso tempo facciamo da ponte per l'Europa con l'energia rinnovabile che noi nella nostra fortunata posizione geografica possiamo portare in Europa. Quindi facciamo un salto, come fece Mattei a suo tempo, facciamolo nei confronti delle rinnovabili e dell'Africa. È cambiato il mondo, cambia la geopolitica, la geografia, cambiano le fonti. Non si può tornare indietro all'età della pietra, non serve. Dobbiamo andare avanti, questa è la mia visione. Spero che mi abbia sentito.
È un piano Mattei bis, potremmo dire, no? In qualche
sì,
modo che
molto diverso, sì. Non, va... è un piano, ma non è un piano Mattei, è una visione del mondo che ebbe Mattei allora nella direzione del petrolio, di una regione medio orientale, insomma, di condivisione dei frutti della nuova energia che allora era petrolio, oggi la condivisione dei frutti di una nuova energia che sono le rinnovabili con l'Africa, con un'altra regione che è pronta ad accoglierci, non ad accogliere grandissimi progetti che non può mettere a terra.
Certo. Professoressa Valeria Termini, io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina nel tentativo di andare a descrivere alcuni tratti di questa crisi economica dentro la quale siamo come italiani, come europei e mi verrebbe da dire anche come cittadini del mondo, ma comunque su questo ovviamente dovremo tornare perché ci sono alcuni aspetti che abbiamo volutamente lasciati da parte ma che sono, giocano un ruolo determinante come quello che riguarda il lavoro e l'occupazione in questo paese. Certo. Professoressa Termini, grazie e buona giornata.
A lei, buongiorno.
Valeria Termini è economista, insegna all'Università di Roma 3. Abbiamo citato tanto questa mattina il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria. Voglio chiudere questo tema che abbiamo affrontato con una citazione invece che va verso tutt'altro quotidiano, Il Manifesto, che questa mattina parla tra le varie cose anche della vicenda dei dazi e della decisione presa dall'amministrazione Trump di introdurre dazi sull'acciaio e sull'alluminio. Di questo si occuperanno i ministri del commercio dell'Unione Europea in una riunione che si svolgerà oggi. Il problema per la UE, scrive per l'Unione Europea, scrive Anna Maria Merlo da Parigi sul Manifesto, è che Trump non vada al di là di acciaio ed alluminio, quindi che non estenda ad altri tipi di produzione di merci la politica dei dazi. Il problema è che appunto Trump non vada al di là di acciaio ed alluminio, parleremo, speriamo, non di altri settori, ha affermato uno dei portavoci della Commissione europea di questo vertice che ci sarà oggi dei ministri del commercio dell'Unione europea. Chiudiamo dunque, ma solo temporaneamente, con i temi che riguardano la crisi dell'economia italiana, perché prima di salutarvi, prima di chiudere la puntata di oggi di Pubblica, voglio tornare sul tema che abbiamo affrontato ieri. Le minacce ai due magistrati milanesi, minacce mafiose ricevute dal procuratore di Milano Marcello Viola, dalla sostituta procuratrice della direzione distrettuale antimafia Alessandra Cerreti. Ieri, come anticipavamo nella mattinata di ieri, ci sono state due iniziative, un presidio, una manifestazione davanti a Palazzo Marino, Piazza della Scala, di solidarietà con i due magistrati, e poi successivamente all'interno del Consiglio Comunale c'è stata una riunione dove sono stati presenti anche i due magistrati, Cerreti e Viola, insieme al sindaco di Milano. E poi su questo ovviamente noi abbiamo seguito quella giornata, quel tardo pomeriggio di ieri, con la presenza di un nostro inviato, del nostro inviato Luca Parena, che ha raccolto alcune delle voci dei presenti al presidio, alla manifestazione. Ve ne faccio sentire soltanto una sintesi, perché dà un po' l'idea di qual era lo spirito con cui ieri le persone che hanno partecipato al presidio hanno portato la loro solidarietà ai due magistrati minacciati.
Solidarietà per i giudici contro la mafia: essere isolati è molto pericoloso, quindi per quel poco che vale, qualunque supporto che gli puoi dare serve.
È un segno sicuramente di vicinanza e vedere comunque che la cittadinanza è attiva, si interessa di questi temi che ci riguardano tutti, quindi secondo me è anche importante dare un segnale, soprattutto da parte dei giovani, di attenzione e di in qualche modo attivismo anche.
Spesso si sottovaluta ancora il fenomeno mafioso, invece questa è la dimostrazione che bisogna stare attenti, che tutti devono stare attenti, anche la cittadinanza.
A voi cosa ha fatto pensare quando sono uscite le notizie che avevano deciso di rafforzare la scorta per il procuratore, per la PM?
Mi ha fatto pensare che forse come scorta ulteriore, oltre a quella armata che gli viene data dallo Stato, noi cittadini magari gli facciamo piacere se stiamo qua.
Per quanto siamo forse meno di quello che saremmo potuti essere, siamo comunque usciti sotto la pioggia, siamo qua con le bandiere, siamo qua con la nostra esperienza di cittadinanza attiva contro la criminalità organizzata e speriamo che la città ci veda.
Quelle che avete sentito sono le voci di alcuni dei partecipanti e delle partecipanti ieri pomeriggio al presidio in solidarietà con i magistrati milanesi minacciati dalla mafia, Marcello Viola e la sostituto procuratrice della direzione distrettuale antimafia, Alessandra Cerreti. Grazie a Luca Parena per queste interviste. E allora chiudiamo ora la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.